L'altra sera qua in questa sala è ancora in proiezione, tra l'altro, il film Chiamatemi Francesco. Parla di Francesco, cioè del Papa, quando era in Argentina. E mi è venuta questa idea di introdurre questa nostra breve chiacchierata sulla domanda di base che è questa. La Chiesa è oppio dei popoli, come diceva Karl Marx, o è uno strumento, una comunità di liberazione? Ecco, su questo vorrei invitarvi a porre un po' l'attenzione. La Chiesa è oppio dei popoli o è strumento di liberazione? Per rispondere alla domanda, quindi partiamo dall'esperienza dell'Argentina, Papa Francesco viene dall'Argentina, e dal Salvador, quindi due esperienze latinoamericane, per poi arrivare in Italia. Che succede in Argentina? Negli anni 70 c'è la dittatura dei militari, c'era un potere, una democrazia, si instaura la dittatura militare. La dittatura militare molto feroce, chi non la pensava come il generale Videla e i suoi accoliti era preso, rapito, torturato o eventualmente portato su un aereo nell'oceano e buttato in oceano. I desaparecidos. Sono circa 30.000 desaparecidos, dei quali ancora oggi non si sa nulla. Erano ragazze come voi, un po' più grandi di voi, universitari, avvocati, docenti, preti, torturati, uccisi perché non si piegavano alla dittatura, non erano d'accordo su ciò che proponeva la dittatura. Il film è molto bello da vedere, se avete voglia e tempo, ancora è in programmazione, non è uno spot, ma perché mi ha colpito davvero. È una storia che conoscevo ovviamente, ma vedere queste immagini ti tocca, ti tocca. E la Chiesa, di fronte a questo potere militare, politico, mafioso, perché la mafia non sono questi scazzapagliari che sono i vari mafiosetti di quartiere. La mafia è un potere politico, economico, finanziario abbastanza intricato che io chiamiamo diversi di noi struttura di peccato, qualcosa di strutturale che non sono questi scassapagliari. Allora, la Chiesa di fronte al potere militare della dittatura che fa? Molti si adeguano e dicono al popolo di sopportare, di accettare, di pregare perché chissà. Il generale Videla è cattolico, si dice cattolico, i suoi accoliti sono tutti cattolici, vanno a fare la messa nella cappella privata, hanno la cappella privata per fare la messa. Solo alcuni vescovi, alcuni preti si mettono a denunziare queste sparizioni, denunciano i nomi di queste desaparecidos. I grandi cardinali stanno zitti perché devono ricevere dei privilegi, devono continuare a ricevere dei finanziamenti. Quindi ci sono due chiese, la chiesa che sta silente perché loro, il generale Videla, combatte il comunismo e noi siamo contro il comunismo, loro non sono contro la chiesa, sono cattolici, quindi che problema c'è per noi? Questo è stato l'atteggiamento, quindi oppio dei popoli, sì, in questo caso. Però c'erano dei vescovi e dei preti che tutto questo lo denunziavano e facevano ben altro. Cioè nelle omelie, per esempio, Monsignor Enrique Angelelli faceva l'elenco dei nomi delle persone che gli venivano a dire mio figlio è scomparso, mia moglie non viene a casa, mia suocera l'hanno rapito, tutto l'elenco e dava fastidio lui e i suoi preti, i suoi pochi preti che avevano preso questa scelta di stare col popolo per dignità del popolo. Allora che succede? Uno di questi preti lo prendono e lo uccidono. Quando Monsignor Angelelli va a celebrare una messa per ricordarla, quasi un mese dalla morte di uno di questi suoi preti, fanno finta che c'è un incidente stradale, lo buttano fuori strada e muore Angelelli. Allora, l'arcivescovo di Buenos Aires, i grandi cardinali da Roma, non è che chiedono un'inchiesta per dire, vediamo cosa è successo, cosa è accaduto a Angelelli, come mai è morto Angelelli? No, dicono, accettano la versione ufficiale di Videla, del generale Videla, che è stato un incidente. Quindi invece di arrabbiarsi, di incavolarsi, di agitarsi, fare manifestazione, fare traballare il potere della dittatura, accettano la versione. Angelelli è morto con un incidente stradale. Noi ora, solo ora, a distanza di 40 anni, sappiamo come sono andate, con nome e cognome di persone che hanno la responsabilità, chi sono stati i mandanti, chi sono stati gli esecutori. Ma ora Angelelli ha perso la vita perché, seguendo l'esempio di Gesù, voleva vivere e dare al suo popolo una esperienza di dignità, minima dignità, e non era possibile che ci se ne stesse in silenzio. L'esperienza dell'Argentina, l'esperienza del Salvador, anche là c'era una dittatura militare, un potere apparentemente con le elezioni democratiche, ma era di fatto una dittatura che usava gli squadroni della morte, là si chiamano, qua sono i mafiosi di quartiere organizzati più o meno. E allora, di fronte a questa dittatura che andava nei villaggi, uccideva i sindacalisti che sono di varie correnti politiche, cattolici, comunisti, socialisti, loro tutto questo non lo sopportavano, che i sindacalisti denunciassero il rapporto tra la politica e i latifondisti locali, che non avessero i loro diritti i lavoratori, i contadini, i campesinos del Salvador. Allora questi preti, questi sindacalisti, questi avvocati erano presi, uccisi, con molta sfacciataggine. Andavano in una chiesa e sparavano dentro la chiesa, queste squadroni della morte mandati dal potere militare. Di fronte a tutto questo, silenzio. Non denunciamo. Se c'erano dei teologi della liberazione, la teologia della liberazione è quella teologia che dice che bisogna partire dai poveri, dalle vittime per parlare del Vangelo, non in generale, non in astratto, non in modo generico, partire dai fatti, e i fatti sono i poveri che hanno bisogno di dignità, questi erano presi e messi da parte dai vescovi conservatori, da questa chiesa che di fatto era oppio dei popoli. Il presidente della Repubblica Molina del Salvador era cattolico, ovviamente. Il nunzio apostolico diceva ai vescovi di stare calmi. Il nunzio apostolico è il rappresentante del Vaticano in ogni paese, diceva di stare calmi. Allora, tutto questo andò avanti per un po'. A un certo punto, quando fu nominato Monsignor Romero, arcivescovo di Salvador, allora lui inizialmente era un prete tradizionalista, quindi processioni, madonne, queste cose qua, ma quando gli uccidono un prete, un suo amico, si sveglia, apre gli occhi, va là, vede che hanno ucciso questo prete e due contadini con lui, cambia, si converte, si dice in un linguaggio religioso cattolico, cambia. Altri episodi lo spinsero a cambiare. Allora lui incominciò sempre più a denunziare nelle sue omelie alla radio diocesana cosa era successo ieri, perché glielo venivano a raccontare, cosa è successo stamattina, cosa succede domani, e tutto questo dava fastidio alla giunta militare e dava fastidio al nunzio apostolico, che non voleva che Romero si esponesse così tanto, che non facesse, come mai non faceva, diciamo, un buon partito con la dittatura, con quel sistema di potere. Una volta andò a Roma, in Vaticano, e un po' lo rimproverano. Io avevo portato un malloppo di carte di denuncia della situazione e gli ho detto: ma Monsignore, non abbiamo tempo per leggere queste cose. Questo gli hanno detto a Roma. Allora lui se ne torna scoraggiato, mezzo depresso, diciamo, perché si trova solo, perché si muore, perché si è soli. Questo ce l'ha insegnato Giovanni Falcone, si muore perché si è soli. Angelelli era solo, di fatto, ed è stato subito messo di mira e colpito. Romero, di fatto, tra i vescovi del Salvador, praticamente è solo, se non con un altro amico. Quindi questa sua insistenza di denunzia insieme ai suoi preti dà molto fastidio. Quando hanno ucciso questo sacerdote amico, si chiamava Rutilio Grande, lui fece una cosa che non si era mai fatta, e credo non si è fatta in nessuna diocesi europea mai, in Italia mai. Disse: messa non se ne fa domenica prossima, ne facciamo una in cattedrale, io con chi vuole venire, una sola in piazza. Apriti cielo, ma che cosa è questa cosa, questo sciopero della messa, ma non si debba dire mai. Rimproverato dagli altri colleghi, dagli altri vescovi, noi ho detto che si fa così, dobbiamo dare un segnale che non è modo di stare in silenzio, che si può andare avanti per parlare di Dio, per parlare del Vangelo. E si fece una unica messa, uno sciopero che colpì le televisioni, i giornali, tutti ne parlavano di questa situazione, ma fu disapprovato dall'alto, fu disapprovato, continuando in questa sua esperienza di condivisione col popolo. Arriva il giorno, il 24 marzo del 1980, che mentre celebra la messa nella cappelletta di un ospedale, arrivano dei sicari e sparano e lo uccidono. E questo è Romero. Dopo di lui saranno uccisi a San Salvador negli anni 90 i dei gesuiti che erano teologi della liberazione, in particolare il più importante teologo della liberazione di allora si chiama John Ellecuria, che insegnavano ai ragazzi ad avere una coscienza libera nelle università. L'università Luca, università del Centro America, era la più importante. Qui in Italia non abbiamo università, diciamo, dei gesuiti, cattoliche, del Vaticano, ma là ci sono le università e sono quasi le uniche, le più belle, le più importanti nel Centro America, almeno allora era così. Uccidono questi gesuiti, vanno a... E anche la donna che cucinava, anche la figlia della donna che cucinava hanno ucciso. Perché? Perché volevano liberare gli occhi delle persone, non quindi una chiesa che è oppio dei popoli, ma che libera le coscienze delle persone, aiuta a prendere coscienza della situazione di oppressione, di ingiustizia, di non dignità, di non essere persone nelle quali si trovavano. Quindi Romero viene ucciso perché è solo. Tant'è solo che quando ci fu il funerale, pochi giorni dopo, sapete chi andò del in Salvador? C'era un piccolo stato, quanto la Sicilia quasi, ci sono 7 vescovi, solo un altro suo vescovo andò del paese. Altri vescovi vennero dall'Argentina, dal Brasile, perché lo conoscevano, lo stimavano, ma del suo paese solo un vescovo, Monsignor Rivera Damas, andò al funerale. Una vergogna, diciamo. Ovviamente da Roma non venne nessuno. Questa è la situazione del Salvador, quindi una chiesa che sta col popolo, che coscientizza, che non è oppio del popolo, è una chiesa che è oppio del popolo, perché tutti i cattolici contro il comunismo ci danno dei fondi. Portiamo tutto questo in Italia. In Italia è stato più o meno così, con motivazioni diverse. La professoressa Dino ha detto diverse cose sulla storia del rapporto tra mafia e chiesa in Italia. Vorrei soltanto dire che per molti decenni non si è parlato di mafia nei documenti ufficiali della conferenza episcopale. La conferenza episcopale, ogni volta c'era una lezione, tutti tremavano negli anni 70 e 60, dice i suoi voti e dove e chi vanno, se ribadisce sempre l'unità politica dei cattolici, ci toglie dei voti a noi, comunisti, socialisti e quant'altro, quindi ha un potere la conferenza episcopale. E perché non l'ha speso contro la lotta alla mafia? Perché noi abbiamo come unica missione il comunismo, combattere il comunismo, mantenere valori cattolici contro il divorzio, contro l'aborto, contro quest'altro, contro il comunismo, ma contro la mafia no. Pensate, c'era il tempo per condannare, per dispiacersi che c'era stato un incidente stradale a Bologna, nella zona di Bologna, ma non c'era tempo per dire che era stato ucciso dalla Chiesa. Non c'era tempo per dire che era stato ucciso Mattarella, nei documenti ufficiali della conferenza episcopale queste cose non ci sono. Non c'è stato tempo per denunziare nei documenti della conferenza episcopale l'uccisione di Falcone, di Borsellino. Non è possibile che una chiesa stia in silenzio quando avvengono fatti che hanno sconvolto la vita di un paese e il suo futuro. Questa è la chiesa oppio dei popoli. Però c'è anche l'altra chiesa, come è stata in America Latina, in Italia, in Sicilia, in Campania, la chiesa popolare, la chiesa che parte dai poveri, dalle vittime, per annunciare il Vangelo. È la chiesa che in Sicilia ha testimoniato Pappalardo, in Campania Monsignor Riboldi, Antonio Riboldi, a Caserta Monsignor Nogaro, in Calabria Monsignor Bregantini, persone coraggiose che sono state più volte minacciate. Ma è possibile, è giustificabile che la conferenza episcopale in questi 40-50 anni non ha mai avuto il tempo di invitare una volta Don Ciotti nelle sue manifestazioni? È normale, tutti invitano Don Ciotti, tutti chiamano Don Ciotti, non perché sia un santo, sia chiaro, è una persona come noi, però ha un'esperienza, ha un impegno, una testimonianza, ascoltiamola. Nei convegni della conferenza episcopale Don Ciotti non è stato mai invitato, mi pare normale, perché Don Ciotti dice le cose chiare, non sta a giocare, vediamo, amiamoci, preghiamo, no, dice le cose ben chiare, e questo dà fastidio a chi aveva rapporti con Andreotti, con i vari Lima, con i vari Ciancimino, con i vari Cuffaro. Questa è la situazione, una chiesa oppio dei popoli, è una chiesa popolare che sta a liberare il popolo, che vuole, tenta, dà il contributo, diciamo, perché bacchetta magica non abbiamo nessuno, ma che dà il contributo perché la democrazia sia reale, non formale, l'uguaglianza sia reale, come dice la Costituzione italiana e come il nostro Vescovo nel saluto davanti a Palazzo di Città l'altro giorno ha detto, ha recitato tutto l'articolo 3 della Costituzione dove dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli dell'uguaglianza reale, della libertà reale, quale ora non ci sono, come Alessandro ha pure detto. Allora queste sono due chiese, quindi la Chiesa è oppio dei popoli o struttura di liberazione, comunità di liberazione? Devo dire che convivono due chiese, ne dobbiamo prendere atto. Nella Chiesa ci sono due chiese, io amo questa seconda chiesa, sto in questa chiesa perché vorrei che crescesse, ed è la chiesa che vi invito ad amare e a trovare incontrando dei testimoni di questa chiesa.